nel corso della mia vita ho imparato che, contrariamente a quanto noi pensiamo, c'è qualcosa che fischia, è l'atmosfera che determina poi le situazioni. Con Dio non è così, è lo spirito che determina l'atmosfera. Sembra un gioco di parole, ma spesso noi siamo molto abituati agli aspetti estetici, musicali, tutti gli stimoli belli che abbiamo intorno, e vorremmo in qualche modo sfruttarli, vorremmo in qualche modo utilizzarli per avere in qualche modo un riscontro, un beneficio, un qualche cosa che ci aiuti a realizzare qualcosa. Non è a caso che tante volte si pompano i volumi, si spinge, si usa il senso del ritmo, tutte cose bellissime, ma queste sono casomai sistemi, come comprenderemo meglio, che possono toccare nell'evangelizzazione, cioè usare, farsi tutto a tutti, quindi usare la modalità che è più vicina a chi non ha avuto una rivelazione di Dio, e sfruttare qualunque mezzo che possa essere la filosofia, la psicologia, qualunque approccio, il musicale, lo strumentale in genere, cioè delle modalità che servono a comunicare principalmente a chi ancora non ha una recezione spirituale. Mentre è importante capire, prima di trattare l'argomento che mi è stato un po' affidato, stavolta vogliamo ringraziare tutti il pastore Emilio Quirino che si è preso il carico di tutta l'organizzazione. Dicevo, prima di condividere questa parte della scrittura, che è un aspetto fondamentale, questa parte della vita cristiana, che è un aspetto fondamentale nella dimensione della relazione, cioè la coinonia, la comunione, volevo leggere un attimo un brano in Prima Corinzi, al capitolo 2, fermarmi semplicemente su qualche aspetto. Bello leggere sempre la parola di Dio. Voglio leggere proprio dal capitolo 2, perché credo che anche in questa sede ci è stato ricordato in maniera forte come non è per la forza né per la potenza, ma è per lo spirito. E vogliamo darlo non come uno slogan, ma come un'esperienza che progressivamente possiamo fare. Ed io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. Quindi tutt'altro che con prosopopea, con arroganza, con sicurezza, con forza di convinzione umana. E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E questo perché? Affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. È chiaro che poi quando analizziamo questi testi ognuno, diciamo, ha una capacità di approcciare alla realtà spirituale con le proprie categorie. Quando qualcuno dice potenza, già pensa a fuochi d'artificio, esplosioni. Sì, è vero, la parola dynamis è una parola che è anche dinamite, però è anche dinamo, è anche, cioè, quindi abbiamo bisogno di entrare nel concetto di potenza secondo Dio, soprattutto nella rivelazione che Cristo ce ne dà. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però una sapienza, non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Poi c'è quel brano bellissimo, ma come è scritto, le cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito e mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che le amano. E a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Salto due passaggi e vado al concetto di come vengono trasferite, o come l'Apostolo Paolo ci suggerisce ai maturi, e intendiamo quindi non ai neofiti e neanche ai, diciamo, alle persone incredule che non hanno ancora avuto una esperienza di rinascita interiore, non hanno ancora compreso che il cristianesimo non è una serie di regole, etica, morale, coerenza, ma è una vita nuova di Cristo, e solo attraverso un'esperienza con Cristo, abbiamo sentito in questi giorni, si può accedere a questo patrimonio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana. E questo non vogliamo naturalmente negare l'importanza del conoscere, del capire. Nel mio ramo più la psicologia, l'antropologia, la filosofia. Ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a realtà, a cose spirituali. Non voglio spendere molte parole in questa introduzione, ma voglio che comprendiamo che in realtà noi ci possiamo imbottire la testa o di dimensioni emozionali, e poi dopo la grandissima emozione di Dio non resta niente, o dimensioni razionali, possiamo farci delle convinzioni molto forti, basate sulla sapienza, possiamo mettere in relazione un verso con l'altro, e là magari ci sono dei teologi che diventano agnostici atei, o ci sono delle persone che scompongono la parola di Dio, continuano a rimanere credenti, ma la fanno diventare come un circuito elettronico, dove sembra che ammacchi qua ed esce là, cioè cercano in qualche modo invece l'umano per spiegare lo spirituale. Mentre quello che Paolo sta dicendo è che lo spirituale ha una sua dignità, ha una sua esistenza e preesiste alla nostra comprensione. Cioè, Dio non è quello che io ho capito, è Dio. Non è quello che ho capito di Dio. In parte conosciamo, in parte profetizziamo. Cristo in me non è quello che io ho capito di Cristo. E quindi l'importanza nella comunicazione spirituale dovrebbe riguardare più la capacità di impartire, cioè di risvegliare dentro ognuno di noi le realtà spirituali che già Dio ha messo. Quindi non noi che mettiamo la realtà spirituale, perché questo è proprio tipico indottrinamento, ma noi che crediamo che già l'eredità, il patrimonio che come cristiani che timidamente hanno detto sì, si sono ravveduti, hanno compreso veramente di non potersi autosalvare, grande trappola dell'uomo moderno e dell'umanesimo, e le parole che esprimiamo a questi cristiani non dovrebbero dare concetti, punti, regole solamente, che possono essere utili certamente in maniera esplicativa, ma dovrebbero dare un contenuto spirituale che illumina la realtà spirituale che c'è dentro di noi. Cioè, se io parlo di pace, voi potreste avere ognuno un concetto di pace e dire sì, io ho pace perché non mi occupo di niente. No, ma stiamo parlando della pace di Dio, quindi la trasmissione di questa realtà deve passare per un'impartizione. Io ho apprezzato tantissimo ieri l'intervento di Franco, perché è stato come un'impartizione continua, cioè proprio di qualcosa che era dentro di lui, quindi che poteva essere espresso anche in maniera sovrarrazionale. Ha usato pure le parole, ha usato tante parole, però quello che veniva fuori era come un'emanazione del suo spirito, della sua coscienza di Dio, e chi riceveva in qualche modo non stava attento solamente ai concetti belli espressi, ma riceveva il contenuto, perché questo è quello che secondo me Paolo voleva dire. Cioè, come dire, non dobbiamo noi creare, dobbiamo semplicemente trovare una modalità espressiva che illumini la realtà spirituale che Dio già ci ha donato, cioè quelle cose che occhio non ha visto. La nuova identità che Dio ci ha donata ha bisogno di essere illuminata attraverso la nostra predicazione, attraverso il nostro insegnamento, cioè dobbiamo imparare tutti a diventare dispensatori di grazia, cioè portare alle persone non alle sette regole per, ai cinque metodi per, ma alla scoperta di quello che Dio ha già compiuto in loro e che mano a mano viene scoperto, diventa una trasfigurazione, cioè diventa un cambiamento miracoloso. Si è insistito in questi tempi, che in questa settimana, che non possiamo produrre noi il risultato, ma possiamo aiutare le persone a diventare consapevoli di dove sta la libertà, di dove sta la forza, di dove sta il miracolo anche della relazione. Perché, devo dirlo con chiarezza, il miracolo della Chiesa, che è una, è un miracolo che Dio ha compiuto nel mondo spirituale, ma noi abbiamo grande difficoltà a viverlo poi nella realtà pratica e quotidiana. E non ci sono regole, ci sono principi generali, a me piace sempre parlare più di principi che di regole, però abbiamo bisogno di entrarci in questi principi, se no diventiamo dei teorici della relazione, dei teorici della comunicazione, dei teorici della comunione. E questo era un discorso introduttivo che vuole dire che ci dobbiamo preoccupare molto di quando comunichiamo, se stiamo facendo questa cosa che non è uno sforzo umano, non è un capire l'etimologia della parola, andarla a studiare nel greco. Sì, ogni tanto lo faccio anch'io, mi piace perché ho studiato greco, ma è veramente essere usati dallo Spirito Santo per illuminare realtà spirituali, e quindi trovare delle parole umane, perché poi ovviamente parliamo ancora un linguaggio umano, anche se io credo che tante volte ci potremmo capire anche senza parlare, se fossimo in sintonia con lo Spirito e con il sistema di comunicazione che Dio ha. Tante volte ci parliamo così tanto che alla fine anche nella coppia dici: dobbiamo chiarire. Ok. È tremendo, ma se comprendiamo, come abbiamo visto in questi giorni, la realtà della riconciliazione, la realtà del vedere l'altro con gli occhi di Dio, la realtà, allora è semplice non ucciderlo, è semplice non considerarlo un estraneo o un nemico. E allora volevo un attimo ora entrare nell'argomento che è costruire questa coinonia, questa comunione. E la diversità che ci distingue caratterialmente e carismaticamente nel nostro vissuto cristiano, senza una coinonia, senza una comunione vera, ci porterebbe solamente a relazioni formali, intercalate da forti tensioni e conflitti, se non scoprissimo nello stesso tempo l'amore di Dio. Ecco, se non scoprissimo quello che Dio ha fatto nel modo di proporre o di imporre la nostra comprensione di Dio, nel cercare di essere uniti, ci scontreremmo nel tentativo di essere uniti. È un paradosso, cioè, ma quante persone, perché vogliono essere unite, si scontrano? Perché? Perché cercano un'unità che non è l'unità di Dio, non è quella unità che ci preesiste e che quindi possiamo scoprire come semplici bambini. In questo momento noi magari non ci conosciamo tutti, però abbiamo vissuto in certi momenti di queste giornate un senso di familiarità, di comunione, che va molto al di là. Probabilmente in questa comprensione e rivelazione avremmo potuto anche dare la vita gli uni per gli altri, senza conoscere l'altro. Quindi siamo andati più secondo lo spirito, non secondo la conoscenza umana. E questa parola in greco ha un significato abbastanza esteso, la parola coinonia, comunione, associazione, comunità, condivisione, il mettere in comune, la parte che si ha in qualcosa, partecipazione, rapporto, comunione, intimità, cooperazione, un segno e pegno di comunione nell'adempimento dell'ufficio apostolico, un dono offerto congiuntamente, una raccolta, una contribuzione come prova di comunione, ha tante estensioni, se lo vediamo nella scrittura, questa parola particolare. E quindi se per un attimo possiamo fare uno spaccato della comunità cristiana di Gerusalemme, troviamo questa importanza di questa dimensione, di coinonia, comunione fraterna. Atti 2,42, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E questa comunione, cioè avere tutto in comune, non era soltanto con Dio, quindi verticale, ma orizzontale, con implicazioni, abbiamo visto, spirituali, l'insegnamento apostolico, le preghiere comuni, e con implicazioni anche di carattere psicologico, ma anche di carattere pratico, proprio molto terra terra. Atti 2,44 continua dicendo: tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. È una immagine bellissima che alcune correnti ideologiche poi hanno cercato di riprodurre, comunismo o altre forme, dove per un senso di eguaglianza si può imporre che ognuno abbia una certa parte, però non sono riuscite a funzionare. Perché? Perché manca il miracolo interiore che rende possibile questo, cioè il senso di appartenenza, il senso veramente che l'altro diventa parte di me e quindi quello che è il suo bisogno diventa il mio bisogno, mentre in realtà ognuno per sé e Dio per tutti. Questo tante volte tra le righe, anche se non lo esprimiamo, è la tendenza anche di chi vive la comunione cristiana, tra virgolette. Ovviamente, diciamo, al di là delle esperienze fallimentari che ognuno di noi potrebbe raccontare, rimane evidente che c'è una grandissima benedizione nella comunione, nell'essere insieme, nel potere sentire, non propria, qualche cosa. Naturalmente non stiamo parlando di moglie e marito, dico sempre per battuta, perché, ma stiamo parlando di abbondanza magari più in un campo. Questo non riguarda semplicemente l'aspetto finanziario, l'aspetto economico, dove i primi cristiani avevano risolto il problema della povertà, perché non c'era nessuno che aveva problemi economici, perché c'era questo spirito di amore e di solidarietà, ma anche nella condivisione dei talenti, delle abilità. Abbiamo sentito che è importante che ognuno metta al servizio degli altri non soltanto il proprio portafoglio, ma metta al servizio degli altri le proprie competenze, le proprie capacità, i propri talenti naturali, ma anche un concetto importante, la propria carismaticità, cioè le proprie abilità sovrannaturali, i propri ministeri, le proprie chiamate. Non sono per noi stessi, ma hanno un senso per gli altri. E ancora, questo lo comprenderemo meglio stasera, l'essere guariti non è fine a stare meglio, ma è fine ad evangelizzare meglio, è fine ad essere capaci di trasferire quello che è la buona novella. E questo è importante, perché spesso, come è stato detto, il cristianesimo sta diventando quasi una specie di panacea universale, o viene trasferito come un modo di stare bene, non avere problemi, essere beato, io, mamma, te, tu, cioè stiamo belli, tranquilli, veramente ci rinnoviamo internamente. Sì, ma questo non ha senso. Se Dio fa un'opera in noi è per renderci sempre più capaci di essere messaggeri, ambasciatori di riconciliazione. Quindi capaci poi di portare in un modo o in un altro, con le abilità diverse, con le carismaticità diverse, però la buona novella. E questo è il fine di migliorare il proprio rapporto di famiglia. Non è solamente per fare vivere i bambini in un clima diverso, assolutamente sì, questo è chiaro, ma ha la finalità perché poi ogni famiglia, come è stato detto, dovrebbe essere un punto di riferimento, a reference point, dicono gli inglesi, cioè un punto proprio fermo dove ognuno possa rispecchiare veramente quasi l'idea della sposa e la sposa, Cristo e la Chiesa. E questo non in maniera teorica, ma proprio in maniera semplice, perché tante volte noi siamo mai quelli che cercano il surrogato, l'artificiale, il super colorato, mentre in realtà Dio ci vuole ridare il gusto delle realtà semplici, perché vuole semplificare. Nella mia vita almeno io volevo complicarmi la vita sempre e Dio ha cercato sempre di semplificarmela. È stato un grande combattimento, perché io volevo cercare di essere più complesso e Dio invece voleva ridurre ai minimi termini la mia complessità e casomai usarla asservita al mio spirito. E qui è importante ancora risottolineare, fratelli, siamo nuove creature, siamo una creazione nuova, abbiamo bisogno, forse sarà che io ho dovuto avere a che fare tante volte con persone dove la mente non c'era più, cristiani stiamo parlando, attenzione, non, dove la mente aveva preso delle vie veramente stranissime e ho dovuto cercare di comunicare al loro spirito, perché sennò non c'era verso di poter entrare nelle loro vite. E allora lì è incredibile, nel momento in cui hanno cominciato a prendere coscienza della loro realtà interiore, della loro realtà dell'essere nuovi di dentro, non figli di Adamo e di tutte le generazioni successive fino ai propri genitori che hanno magari creato dei conflitti incredibili, traumi, problemi nell'attaccamento, tante cose che poi ci portano ad essere quelli che siamo, ma riscoprire la nascita da Dio, cioè da qualcuno che non aveva conflitti, non aveva problemi, non aveva tensioni, non aveva difficoltà e ci ha dato una identità meravigliosa, perfetta. Questa cosa tante volte ancora è difficile da comprendere, perché ci guardiamo sempre con i nostri sentimenti, con la nostra ragione, c'è chi si sdrammatizza sempre, c'è chi si colpevolizza sempre, ma Dio sia a quelli che sdrammatizzano sempre gli dice prendi sul serio quello che io ho fatto in te, e a quelli che si colpevolizzano sempre dice prendi sul serio quello che ho fatto in te. Cioè non è una cosa migliore dell'altra, entrambe sono due estremi umani che non servono a niente. Quindi dicevo, al di là delle esperienze fallimentari che ognuno di noi potrebbe raccontare, rimane evidente che c'è una benedizione forte nella comunione. Salmo 133:1 ce lo ricorda, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino, che ha un'idea non semplicemente di tocca e fuggi. Tante volte c'è la benedizione dello stare insieme si vive solamente nelle toccate fugaci, ecco, no, mordi e fuggi, quella è un'altra regola. Ma la cosa bella, ecco, una cosa bella dello stare insieme più continuativamente, come potrebbe essere quella di un marito e moglie, di una famiglia, è che poi questa gioia, se ci crediamo, può crescere esponenzialmente. Non è momento, quando ci troviamo, che bello che stiamo assieme. Bello, però il bello è se riusciamo poi a vivere una continuità di rapporto, una continuità di comunione che ci fa essere e muovere come una famiglia. Quindi è piacevole e bello, quanto è buono che i fratelli vivano, non solo dimorino, sicuramente è importante restare insieme. Costruire la comunione fraterna è un aspetto fondamentale del cristianesimo e si basa, come vedremo brevemente, su una eredità ricevuta in dono dal Padre nostro celeste. E questo l'ho già espresso, ma lo risottolineo, visto che ripetita iuvant. L'eredità meravigliosa che abbiamo ricevuto in Cristo riguarda sia un patrimonio individuale, cioè Dio ci ha con un'unica offerta per sempre reso perfetti, Ebrei 10:14, e anche lo Spirito ce ne rende testimonianza. Sapete, io, come racconto sempre, c'è stato tutto un periodo della mia vita in cui cercavo di convincere Dio che ero perfetto. Non si è convinto, anzi, a parte che mi sono dovuto ravvedere veramente per incontrare la salvezza, ma poi sotto sotto, anche dal ravveduto, continuavo a pensare, perché la mente mica nasce di nuovo, questo forse ve ne sarete accorti, ecco, tanti credenti pensano, quando sono nel Signore non ho più problemi, no, quando sono nel Signore comincia un work in progress, lavori in corso, che quasi quasi certi momenti uno dice forse era meglio prima, cioè... perché prima tutto si nascondeva, tutto si occultava, facciamo finta di niente, avevamo imparato a bluffare pure con noi stessi, quindi riuscivamo a tirare avanti le mascherate di gruppo. Ma dopo, ecco, c'è un problema, cioè la nostra mente è nemica. E quindi a un certo punto, come spesso dico, quando ho cominciato a vedere che la mia mente non riusciva veramente a sottomettersi alla legge di Dio, e poi l'ho scoperto che Paolo l'aveva già detto, ma io non lo capivo, cercavo, me ne andavo col mio pensiero, ecco, devo sottomettere i miei pensieri, la disciplina, il controllo, ma quando mai? La mia mente non ne voleva manca brodo, come si dice da noi. Per cui, quando ho scoperto questa impossibilità, ho dovuto rendermi conto veramente del mio limite, e allora lì l'orgoglio cosa mi ha fatto dire? No, allora non sono adatto ad essere cristiano, Dio, hai sbagliato persona, tu devi chiamare una persona diversa, perché io il male lo voglio fare, lo faccio bene, c'ho un'inclinazione, ho scoperto che dietro la mia parvenza di buonismo, di bontà, di amore cosmico c'era veramente un odio, c'era una rabbia. Ma perché? Ma perché avevo avuto delle ferite infantili, avevo avuto una madre anaffettiva, avevo avuto tante problematiche che mi costringevano a dovere quasi essere sempre al centro dell'attenzione, di voler essere io Dio, io devo essere Dio e gli altri mi devono ridare quello che non mi è stato dato. Qualcuno di voi quando mi ha conosciuto se ne è accorto, dico, all'inizio del mio contatto col movimento, che era un poco sempre maurocentrico. Ma questo, diciamo, era collegato a delle ferite profonde, come tanti di noi viviamo ancora questi condizionamenti. Però la cosa bella è stata poi che Dio, finalmente, quando io ho detto non sono adatto, prova a chiamare qualcun altro, Dio dice: ma non sei adatto, perché fino ad ora hai cercato di essere bravo con le tue risorse, hai cercato di addomesticare la tua umanità, hai cercato di importi, figlio della meditazione trascendentale, di concentrare la tua mente, di aderire a una disciplina, di bloccare il male. E ora hai capito che non è una cosa possibile umanamente parlando, quindi sei semplicemente un fallito. Ah, grazie. Fallisci il bersaglio, ok. E allora lì è stato incredibile, prima arrivare a fidarsi senza capire, e questo è un passaggio, però non possiamo arrivare solo, signore, mi fido anche se non capisco, ma poi abbiamo bisogno di andare oltre, perché dobbiamo crescere in questa dimensione. E allora, dicevo, questa relazione che Dio ci ha offerto, in cui ci ha presi partecipi della sua santità, ci ha resi perfetti, e lo Spirito ce ne rende testimonianza, è importante. Io incontro tante persone che dicono: ma io veramente la mia mente dice che faccio schifo. Cosa vuoi che ti dica la tua mente? Vabbè, c'è quella a cui gli dice sei un Dio, ecco, gli autoreferenziali, quelli che si sentono. Ma normalmente un credente arriva a dire: ma la mia mente veramente mente, ma la mia mente mi dà dei fastidi incredibili. Però lì diventa importante cominciare a riconoscere l'attestazione dello Spirito, che non è solo la parola, perché tante persone leggono chi è in Cristo una nuova creatura, ma è come se non riuscissero a riceverne l'attestazione. Perché? Perché in qualche modo le loro immagini di Dio sono così distorte, le figure paterne sono in un certo modo, ci sono così tanti pregiudizi, preconcetti, che anche se noi in maniera ripetitiva diciamo sei una nuova creatura, sei una nuova creatura, e tante persone magari entrano in un training autogeno, sono una nuova creatura, però non attingono a questa nuova creatura, continuano a vivere sempre in maniera fallimentare, sempre in maniera veramente, questo spesso si crea nelle chiese dove si usa molto il decretare, dichiarare, proclamare, affermare, così. Perché uno può affermare 10.000 volte una cosa, ma la parola non giovò loro a nulla, non essendo assimilata per fede, per rivelazione dello Spirito, e fede, nostra adesione alla rivelazione dello Spirito. Quindi è chiaro, c'è un patrimonio individuale e c'è un patrimonio di gruppo. Abbiamo sentito che le basi dell'unità non sono nello sforzo umano, ma Giovanni 17:22 dice: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E questo è un miracolo, cioè Dio non ci ha dato un'etichetta, non ci ha dato solo un profilo spirituale, non ci ha dato una spiritualità, che è anche quella bella dove noi ci ritroviamo nel nostro movimento, ma ci ha dato la sua gloria, cioè ha messo parte di sé, ha messo la sua vita, ha messo Cristo dentro di noi, perché questo determini coinonia, comunione, cioè Cristo in me e Cristo in te non dovrebbe avere problemi, a meno che, diciamo, non sono Cristi diversi, ma non credo che esistano Cristi diversi. Esistono diverse immagini che ci sono fatti di Cristo, ma mano a mano approdiamo, e questo ieri parlavamo anche con un fratello carismatico, siamo stati a cena, abbiamo mangiato un buon pesce, poi ho avuto un po' di problema a digerirlo, ma ho detto ieri non mangio niente così dormo bene, invece poi parlavamo proprio, che, proprio nella lode, nell'adorazione, nella dimensione di chi diventa adoratore, contemplatore, questa realtà diventa più chiara, ecco, di questa identità nuova. Non è un concetto di autosuggestione, di training autogeno dove ci convinciamo di essere nuovi, no, ma è una rivelazione che piano piano, di cui prendiamo coscienza e ci permette di guardare già diversamente le nostre fragilità. Cioè, guardarti attraverso lo Spirito Santo, guardarti attraverso il tuo spirito rinnovato, già ti fa vedere in maniera diversa le tue problematiche, cioè nel senso che non te le fa ignorare, ma te le fa vedere come da una prospettiva nuova, dove sono affrontabili, dove sono parte di te ma non sono te. Io dico spesso: non siamo la nostra soffitta, non siamo il nostro inconscio, abbiamo nell'inconscio, abbiamo tante cose irrisolte, abbiamo tanti scheletri in soffitta, ma noi siamo, se abbiamo ricevuto Cristo, nuove persone con un cantiere di lavori in corso nella nostra mente. Quindi la nuova identità spirituale ci collega perfettamente a Cristo. Se uno è in Cristo, l'abbiamo citato, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E questo al di là delle differenze caratteriali e di carisma. Geremia 32:39, ripetiamo alcuni versi che devono assolutamente ricevere una, produrre una rivelazione in noi. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temono per sempre per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. E ci collegano perfettamente al suo corpo. Prima Corinzi 12:13, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare quanti corpi? Uno, un unico corpo, giudei e greci, schiavi, liberi. Poi Paolo diceva: qui non c'è uomo né donna, non nel senso del sesso fluido, della sesso, ma Cristo è tutti, è tutto in tutti. E questa è una base non teorica. Dico, se la studiamo teoricamente, restiamo nell'astrazione, se ci entriamo in questa verità, veramente cominceremo a contemplare Cristo dentro di noi, a contemplare Cristo dentro i nostri fratelli. E questo sarà un motivo chiaro per poter avere comunione al di là delle differenze dottrinali, al di là delle differenze caratteriali, al di là del fatto les autres l'enfer, gli altri che non comprendiamo e che non pensano come noi. Questo ci porterà veramente a una coinonia, a una comunione, perché siamo stati battezzati, siamo stati inseriti, immersi in un unico spirito per formare un unico corpo. Dio, lo abbiamo sempre sottolineato, è amore ed esprime già la sua natura relazionale nella Trinità, che è l'esempio perfetto della famiglia. E il suo amore creativo sogna una famiglia. Giacomo 1:18, egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. E attraverso l'opera di Cristo ci ha potuto iscrivere nello stato di famiglia di Dio. Primo Giovanni 3:1, vedete quale amore ci è stato manifestato, ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, chiamati, però dice poi che tali siamo, no chiamati, però non ci azzecca niente, chiamati figli di Dio e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce. E questo è stato un attimo sottolineato un pochino dal pastore De Felice, cioè quando realmente noi cerchiamo di in qualche modo adeguarci a tutti, abbandonando lo spirito profetico che la Chiesa ha, piano piano è come se cercassimo di essere conosciuti da tutti, apprezzati da tutti, approvati da tutti, mediatori estremi di ogni possibile realtà. E questo non significa che non dobbiamo avere un dialogo per la pace, attenzione, non dobbiamo essere uniti, e significa che il dialogo interreligioso non va bene, assolutamente, però dobbiamo stare molto attenti, perché in questo atteggiamento di omogeneizzazione, dove sembra che tutti siamo, diciamo, gli stessi, cioè noi neghiamo piano piano l'importanza dell'opera di Cristo, di per sé, per gli altri, per noi, e in qualche modo rischiamo di entrare in un umanesimo cristiano, dove diciamo, ma è una brava persona, sì, sarà una brava persona, ma se non si ravvede, ma se non va in metanoia, andrà in paranoia. Se non va in metanoia, se non va in ravvedimento, entrerà in una dimensione realmente forse di delirio, di buonismo. Fratelli, sorelle, esistono stati mentali pseudomistici dove le persone apparentemente diventano buonissime, bravissime. Esistono meccanismi settari, voi forse non avete approfondito questi rami della mente umana, la nostra mente è capace di costruirci stati mentali alterati di coscienza, dove non significa che siamo nel delirio, che siamo pazzi, ma che significa che nascondiamo tutto, ci raccontiamo tutta un'altra verità, riusciamo ad essere persone completamente diverse da quelle che siamo dentro. E perché? Perché ci siamo integrate in un sistema che ci ha fatto un lavaggio di cervello, più o meno attinente alla scrittura, più o meno settario, testimoni di Geova, altre sette strane, dove persone trovano una pace senza necessariamente trovare Cristo, dove trovano un sistema che amalgama tutte le loro dimensioni conflittuali. Perché? Perché viene dominato da qualcosa di più grande, che occulta, che nasconde. Attenzione a questa dimensione da raggiungere solamente umanamente. Quindi il mondo per questo non ci conosce. Quindi a me tante volte succede che tante persone, appena metto un aspetto cristiano nel mio approccio psicoterapeutico, subito dico no, smettiamo subito. Ok, smettiamo subito. Sono altri che invece vogliono fare un percorso proprio perché è cristiano, ma ci sono tanti che appena, diciamo, sentono odore di cristianesimo, cioè non subito, hanno un rifiuto, c'è una incredulità. Se il nostro Vangelo è velato, dirà l'Apostolo Paolo, è velato per quelli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Il mondo non ci conosce, non può avere comunione con noi. Ma noi invece dovremmo scoprire e vivere questa coinonia, questa comunione importante tra di noi, se abbiamo imparato a conoscerci non solo secondo la carne, tradotto in termini più comprensibili dal punto di vista umano. Noi spesso, dicevo anche all'inizio nell'introduzione, che noi conosciamo le persone più giudicandone l'aspetto, giudicandone dei segni, diciamo, non verbali, paraverbali, cioè ci facciamo un'idea, cioè conosciamo, però tante volte Dio ci vuole introdurre a una conoscenza secondo lo spirito, cioè vedere attraverso lo spirito ci dà una visione completamente diversa da quella umana e cambia completamente la prospettiva, ci fa veramente avere pietà di persone che invidiamo o ci fa avere pietà di persone che odiamo e che ci hanno fatto un sacco di male. La prospettiva secondo lo spirito ce le fa vedere come Dio le vede E tante volte questa visione ci aiuta pure nel perdono, nella riconciliazione, perché se le continuiamo a vedere come nostri veramente persecutori, come persone che ci hanno violato, che hanno abusato le nostre vite, non riusciremo a esprimere il perdono, ci forzeremo, ma se le vediamo anche attraverso lo Spirito, potremo esprimere anche questo miracolo di donare quello che abbiamo ricevuto da Dio, ne abbiamo parlato in questi giorni. E in questa appartenenza meravigliosa che abbiamo in Cristo, ci sono dei vantaggi incredibili, è inutile che ve li sto a sottolineare, ma velocemente. Galati 4,6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Che cosa spettacolare, che cosa grande. Quindi saremo con Dio per sempre. Saremo trasformati completamente a immagine di Cristo. Saremo liberati da tutta la sofferenza, dalla morte e dal dolore. Saremo ricompensati, perché esiste anche, questo tante volte non viene sottolineato, un giudizio retributivo, per cui la salvezza tante volte non viene messa in discussione, ma sicuramente il livello di retribuzione, il livello di realizzazione della gloria di Dio sarà diversa. Ci saranno quelli salvati attraverso fuoco, cioè come a dire il fondamento l'ho messo io, quindi va bene, ma quello che ci hai costruito tu proprio... materiale infamiabile. Però la cosa bella è che per noi il purgatorio è qui e Dio ci dà la possibilità di mettere in discussione i materiali che abbiamo messo per costruire la nostra identità. Perché? Perché è convinto che anche se bruciano le nostre immagini, bruciano veramente le nostre sicurezze, bruciano i nostri equilibri falsi, Dio è convinto che con Lui possiamo avere un equilibrio. Cioè, io ho provato a fargli cambiare idea, ma sapete, è molto convinto Dio, cioè, no, nella sua idea è determinato ed è convinto veramente di quello che ha fatto in noi. Cioè, anche quando tu dici io non lo so, non so neanche se ho incontrato Cristo, non so dov'è, non so che... Cioè, piano piano, se potessi ascoltarlo dal tuo spirito, sentiresti sono qua. Sono qua, non ti ho mai abbandonato un momento, non ti ho mai lasciato, ho sofferto mentre stavi facendo le cavolate più assurde, ma sono con te, hai contristato il mio spirito, hai contrastato il mio spirito, ma io non me ne sono andato perché ti amo e ti ho già perdonato passato, presente e futuro e sono convinto di vincere il tuo male col mio bene. Perché? Perché quello che ti ho detto di fare anche a te, io lo sto facendo con te. Sto vincendo le tue resistenze amandoti di più. Signore, vattene, ti amo, non ti lascio stare fino all'ultimo momento. Dio sarà lì solamente col desiderio di amarti, perché sa che semplicemente se scopri questo amore, tutta la progettualità di trasformazione e di esorcismo della paura ti cambierà, perché tutti i comportamenti, tanti comportamenti, la maggior parte, me lo sentite dire sempre, delle deviazioni, dei traumi, dei problemi mentali, sono collegati a una nostra elaborazione distorta del dolore, della paura, del trauma. E ovviamente se viene elevato il dolore, se viene elevato il trauma, se troviamo un senso più profondo, se scopriamo la paternità e la maternità di Dio, se veramente queste riempiono le nostre carenze, è ovvio che poi ci trasformeremo sempre di più a sua immagine. Quindi in questa ottica di identificazione e appartenenza, infatti, si colloca il battesimo in acqua, espressione della inclusione in Cristo e nel suo corpo, partecipazione alla famiglia eterna di Dio. Questo è il privilegio più grande che Dio ci ha concesso, Efesini 1:5, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Noi credenti siamo stati chiamati alla libertà, ma anche alla costrizione più grande. Qual è? Quella del suo amore. Quindi siamo stati chiamati alla massima libertà E veramente Dio ci vuole condurre alla libertà dalla paura, dal senso del dovere, dalla responsabilità in un certo senso, non per diventare irresponsabili o diventare spavaldi, ma per rispondere sempre di più alla spinta dell'amore. Non del mi metto a posto, non mi... ma sono spinto. E questo è un processo, non è che da oggi a domani, è quello che Dio sta cercando di ottenere dalla mia vita, di farmi fare magari le stesse cose, ma motivato sempre di più dall'amore, non dalla paura, non dal desiderio di non fare cattiva figura, non dal mantenere una parvenza esterna, ma spinto dall'amore. Spinti dall'amore potremo non solo arrivare al martirio, ma potremo anche arrivare a correggere gli altri, mentre normalmente tante volte noi siamo così, dico, l'amore pensiamo che non sia correttivo. Io tante volte ho detto a Dio: se mi ami non mi correggere, ecco, però non si è convinto neanche di questo. Come lo dico ogni tanto a mia moglie: se mi ami non mi fare notare sempre quello che non va. Però lei dice: ma io lo faccio per il tuo bene. Ok, allora ho capito, accettiamo. Comprendendo che qualcuno ci ama, vuole il nostro bene, però noi uomini tante volte abbiamo difficoltà, non so se voi siete pure così, cioè quando nostre mogli ci fanno notare qualcosa di giusto, che abbiamo messo fuori posto, che abbiamo fatto in maniera non esatta, no? Cioè, ci ricordano, sono diciamo aiutatori dello Spirito Santo, cioè, aiutatrici dello Spirito Santo. Quindi, ancora, e con questa panoramica grandissima di questo miracolo della comunione, c'è la libertà. Siamo stati chiamati alla libertà, ma scopriamo poi che questa libertà ci mette sempre più a rischio. Quando tu vieni liberato dalla paura del giudizio, perché sai che Dio ti ama comunque, quando tu vieni liberato dalla paura in genere, diventi più a rischio, perché sei più libero di sbagliare. Però Dio poi cosa ti dice? Questa libertà che hai scoperto, usala non per adempiere le tue motivazioni umane, ma soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere dal punto di vista umano, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E l'amore rimane ed è il più grande comandamento, proprio perché rispecchia la natura di Dio. Giovanni 4,7, mi avvio velocemente alla conclusione. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Attenzione alle interpretazioni letteraliste, perché qualcuno può dire: ah, tu non ami, allora non hai conosciuto Dio. Ma la conoscenza di Dio non è lo conosco o non lo conosco. E intanto se ho fatto un'esperienza, ed è un processo di identificazione. Conoscere significa diventare una stessa cosa progressivamente con Lui. Quindi ovviamente ci sono livelli, come l'altra volta ho avuto modo anche di sottolineare, di progressione, in cui, ah, tu non ami, allora non hai conosciuto Dio. No, attenzione a questi giudizi, perché questi giudizi molto gratuiti spingono le persone a reprimere tutte cose, a diventare manieriste, sorridenti, mentre il loro colon comincia a urlare urla silenziose, mentre è apparentemente gentili, falsi calmi, come normalmente li definisco io. E quindi perché? Perché hanno paura che nel momento in cui non dovessero amare, dovessero esprimere un disaccordo, un dissenso, una rabbia, una protesta, uno sciopero, una ribellione, vengono tacciati che non sono cristiani e che non hanno conosciuto Dio. E ce n'è tantissimi nelle chiese, tantissimi che si fanno karakiri proprio perché devono dimostrare a se stessi, a Dio e agli altri, di avere conosciuto Dio, e quindi non possono esprimere dissenso, devono reprimere tutto con un autocontrollo umano, purtroppo, perché lo Spirito Santo ci porta sicuramente a un autocontrollo frutto dell'opera di Dio in noi, ma non quello umano. Quindi dicevo, in questa ottica possiamo migliorare e sviluppare questo amore non a parole, ma a fatti in verità. Questo ci impegnerà tutta una vita, permettendoci di vivere relazioni sempre migliori. Ecco, quindi non c'è una comunione totale o una non comunione, c'è un percorso, un processo per cui scopriamo questo denominatore meraviglioso di Cristo in noi, scopriamo le risorse di Dio e miracolosamente diventiamo sempre più compatibili con noi stessi prima di tutto, perché la prima frattura, la prima tendenza di rottura ce l'abbiamo tante volte con noi stessi, perché ci sono aree della nostra vita forse che ancora non sono cambiate, dove siamo ancora dipendenti da qualcosa e potremmo vivere sempre un mea culpa, ma questo mea culpa non ci cambia. Io non ho visto nessuno cambiare dal mea culpa, cioè è un modo sottile per dire vedi Dio, sto sbagliando, vedi tu sei misericordioso, vedi mea culpa, mea culpa, mia colpa, mea autocondanna e mea autopunizione, come a dire faccio tutto io, tutto un parto del mio orgoglio. No, ok, smettila di sentirti colpevole, non sarà la paura di sbagliare a cambiarti, ma la fiducia nel mio amore, la fiducia in quello che io ho fatto in te. E questa è una sfida, perché sapete bene che la paura ha un valore molto più forte e intimidisce di più dell'amore. Certe volte la paura mette tutti sull'attenti, ma attenzione a non minacciare nel nome di Dio e a non usare Dio per creare paura nelle persone, perché questa immagine poi le segnerà, specialmente dico mamme, padri, state attenti a non proiettare l'immagine di Dio come qualcuno che fa paura, quasi invece il lupo cattivo viene, Dio poi ti giudicherà se tu non, ecco, quindi trasformiamo il lupo cattivo in Dio, e poi ci vorrà un bel poco per levare queste immagini, un bel po' di tempo per levare queste immagini distorte. Un Dio sicuramente di giustizia, ma di misericordia e di amore è quello che abbiamo bisogno di trasferire, di impartire agli altri. Avremo bisogno di guarigione interiore e di rinnovamento mentale per sperimentarlo in relazioni vere. Mi ha colpito sempre fin dall'inizio questo verso in 1 Pietro 1,22, dove è scritto: avendo purificate le vostre menti o anime con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi questa progressione da qualcosa che è artificiale, che è finto, che è formale, che è manierismo, che è un luogo comune, pace, dove si usa o se no tutto il sorriso, così, a arrivare invece a un amore non finto. È la sfida che Dio ci ha fatto, arrivare a una comunione, una coinonia vera, è la sfida che Dio ci fa, ma perché Lui ci ha dato le risorse. Non è che ci sfida perché ci chiede l'impossibile, ma ci chiede di realizzare quello che Lui ha messo dentro di noi. E tutto quello, dicevo, sicuramente questo processo vale la pena di implementarlo, sia perché una vita senza amore non ha senso, ma anche perché l'amore durerà per sempre e costituirà il metro divino di valutazione della nostra esistenza sulla terra. Non quanto ha insegnato, non quante opere ha fatto, anche se l'amore poi è affatto in verità, ma quanto ha amato. Questa è la dimensione, quanto siamo cresciuti nella dimensione dell'amore. Tutto quello che nasce dall'amore lascerà una traccia luminosa nell'universo. Naturalmente, come tutte le cose che valgono, qualcuno lo ha detto, l'amore ci costerà tutto. Non lo paghiamo a rate, e le rate diventano sempre più grandi. Cioè, per cui per amore, io dico prima che per fede, possiamo superare alcune prove o tentazioni, per iasmoi la parola greca è la stessa, per amore, per essi mi santifico, pure Gesù tante volte per amore di conservare non era l'unica motivazione, ma per essi mi santifico significa che in qualche modo anche il suo stile di vita, Jesus style, era legato anche al dovere discepolare, al dovere trasmettere, al dovere dare agli altri. Ora, non è l'unica motivazione, ma anche noi siamo chiamati proprio a crescere nella capacità di dare, di essere consolati e tante altre virtù e capacità cristiane, proprio non per stare bene, ma per trasmetterle agli altri. Ultimi due versetti. Naturalmente, quindi, dicevo, come tutte le cose che valgono, ci costerà tutto. Il padre dell'odio, abbiamo sentito, d'altronde cercherà di spegnerlo. L'iniquità aumenterà negli ultimi tempi, Matteo 24,12, l'amore dei più si raffredderà. O forte delle delusioni e dei tradimenti nelle relazioni interpersonali, convincerà i cristiani ad avere comunione solo con Dio. E questa è una grande tendenza degli ultimi tempi. Io e Dio è tutto al più un predicatore virtuale che mi sta a ben distanza, per cui non ho, diciamo, la possibilità di confrontarmi e di avere una relazione. Quindi una relazione in cui fruisco semplicemente, prendo quello che mi piace, ma non prendo il rapporto. La grande tragicità del Covid, è stato bello poter veramente scoprire il mondo del virtuale, della comunicazione multimediale, però molte persone ne hanno tratto un alibi per non avere più relazioni. Hanno risolto il problema della relazione, non ne hanno direttamente. Relazione a distanza, distanziamento autorizzato, alibi per non essere in contatto e non vivere quello che Dio ci ha dato, al di là, attenzione, delle regole che siamo chiamati a seguire sicuramente. Ricordiamoci che prima Giovanni 2,9, chi dice di essere nella luce e odia, non ha comunione con il suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama ha comunione con suo fratello, rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Qui non dice che non ha conosciuto Dio, ma dice che in qualche modo è ancora nel suo umano, è nella sua difficoltà, nella incompatibilità che noi abbiamo. Quante cose nascono quando noi siamo diversi? Tante coppie si separano per incompatibilità di carattere. Ma perché? Quando è che esiste la compatibilità di carattere? Quando veramente ci mettiamo un copione, cerchiamo di recitare o abbiamo ognuno i nostri equilibri? Ma Dio ci rende compatibili perché? Perché ci parla di un amore più grande, dove sentivamo nelle testimonianze dei fratelli di Caserta e di Torino, che hanno scoperto che non era il loro partner a dover essere il salvatore o quello che doveva colmare tutti i bisogni affettivi. Sì, è chiaro, c'è una crescita nell'essere marito, nell'essere moglie, ma è importante capire che è l'amore di Dio quello che può colmare i nostri bisogni più profondi, perché sennò uccideremo in questa richiesta d'amore il nostro partner, perché sarà non in grado di darcelo e quindi alla fine cercheremo, alla ricerca dell'amore perduto, andremo di rapporto in rapporto, come tante persone continuano a fare anche nel mondo cristiano, purtroppo. Usiamo quindi il nostro tempo, approfittiamo delle occasioni per fare del bene al prossimo e in particolare ai nostri fratelli in fede. E la comunione, relazione motivata dall'amore, è la sfida più grande quindi della Chiesa. Diamogli una giusta priorità, cerchiamola, scopriamola nella dimensione spirituale, adoperiamola, adoperiamoci per costruirla in maniera seria nei nostri rapporti fraterni, preserviamola dagli attacchi del nemico. Il regno di Dio è relazioni. Mi fermo qui. Amen.